Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Ciascuno di noi è molto caro a Dio, amato e scelto da Lui, ed è chiamato a servire, ma ha anzitutto bisogno di essere guarito interiormente. Per essere abili al servizio ci occorre la salute del cuore, un cuore risanato da Dio, che si senta perdonato e non sia né chiuso né duro. Ci farà bene pregare con fiducia ogni giorno per questo, chiedere di essere guariti da Gesù, di assomigliare a Lui, che non ci chiama più servi, ma amici.
Cari amici, bentrovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare di poesia e lo facciamo per presentare un volume di Melo Freni dal titolo Oltre il labirinto, poesie 1965-2015, il volume è edito da Città del Sole e soprattutto il volume è candidato al premio Viareggio. Melo Freni è con noi in studio, benvenuto.
Grazie,
intanto, congratulazioni.
Grazie.
Allora, dicevamo, Oltre il labirinto, questa è una raccolta di poesie, una delle tante raccolte di poesie che lei ha scritto nel corso degli anni, e raccoglie delle poesie di un lungo periodo di tempo, un cinquantennio, dal 65 al 2015. Intanto, come si è avvicinato alla scrittura poetica, visto che lei ha lavorato poi come giornalista?
È stato il primo approccio che io ho fatto con la dimensione letteraria. Ero ragazzino praticamente e scrivevo poesie così a tratto, come può essere un ragazzo delle scuole medie, dalla poesia di Pascoli, dalla poesia di Renato Fucini. Mi trasportavo in un mondo molto particolare. Io scrivevo questi versi, scrivevo questi sonetti da bambino praticamente. Poi crescendo ho scoperto la dimensione della poesia che era letteratura, della grande poesia, e senza accorgermi effettivamente ho scritto. Io devo la pubblicazione, la mia, a Sciascia, a Leonardo, che trovandosi a Palermo a casa mia, frequentazioni familiari di un'amicizia intensa, vide sul tavolo, sulla scrivania, e dice: ma queste cose tu le devi pubblicare. Dico: ma sono delle... no, dice, sono delle cose che devi pubblicare. Così praticamente nasce il mio iter, grazie a questa sollecitazione.
Certo.
Che poi diventa, per un fatto straordinario del destino, che l'editore Flaccovio a Palermo candida questo libro al premio Riviera dei Marmi. Il caso vuole che il premio Riviera dei Marmi, questo mi viene poi detto da giudici di questo premio, della giuria, dice: un libro di opera prima presentato da Sciascia, dice, manco si poteva anche non leggerlo per premiarlo. Però la cosa straordinaria è stata che è stato dato il premio alla carriera a Giuseppe Ungaretti, il premio opera prima a me, per cui tutti i giornali, dal Corriere della Sera alla Fiera Letteraria, così io uscii praticamente al canternome di Ungaretti, perciò mi sono trovato senza far tirocinio sulla cresta dell'onda.
Quando ha rimesso insieme appunto queste poesie che appartengono, dicevamo, a decenni così lontani l'uno dall'altro, Ha trovato, rileggendole, una, non so, una certa omogeneità dei temi,
sì,
in certi,
sì,
periodi,
sì,
piuttosto,
sì,
che
no,
in altri?
No, 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 non ci so, è una omogeneità. Sono nato con questo senso della testimonianza, mm-hmm, il verso, la poesia come testimonianza del tempo che vivi, perché già intorno agli anni 20 cominciavo a vivere una Sicilia molto particolare, che era quella dei contadini, degli zolfatari, sì, degli scioperi per l'occupazione delle terre. Ecco, la mia attrattiva, ma particolare, era quella di dare una testimonianza di questi eventi, per cui una poesia civile. Una poesia, ci sono tanti modi di fare poesia, c'è la, sì, poesia descrittiva, la poesia intimistica, la poesia che purtroppo rischia di diventare oleografica. Per me la poesia è storia, e la storia non però cristallizzata in quello che storia è, ma in tutto quello che la storia suscita nel nostro animo, che può essere l'indignazione, che può essere la speranza, che può essere, ecco, una poesia che non salverà il mondo, come diceva Dostoevskij, la poesia. Io penso che difficilmente, anche perché più avanti andiamo negli anni e più si riducono i tempi e gli spazi della poesia, del bello,
questo,
e delle altre,
vero,
cose,
sì,
questo è vero. Però ciò non toglie che bisogna insistere, che non bisogna, diceva Sciascia, io lo cito spesso perché lo reputo, a parte il grande amico, a livello familiare il grande maestro, praticamente il solo fatto che scriviamo è un segno di resistenza, è un segno di positività.
Assolutamente, sì, e poi, sì, comunque la capacità, adesso non, forse non di salvare, ma sicuramente di lenire la sofferenza quotidiana,
certo, certo,
gliel'ha testimoniata anche Vittorio Gassman, no?
Sì, sì, sì,
in una,
sì,
lettera.
In una lettera, sì, lui amava molto la mia poesia, era un'altra raccolta dell'editore praticamente ribellato, che era a Padova, Cittadella di Padova, il grande editore degli esordi letterari, straordinario. E questo libro Gassman, che Il senso delle cose, lo amava moltissimo, sì, 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 me ne parlava spesso, mi diceva che di qua e di là dei versi.
Sì, le è capitato di, ritornando appunto sui, sì, versi composti appunto magari 40 anni fa, di pensare di dover correggere, ritoccare delle cose, oppure
no.
Sono...
No, 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 non mi è mai capitato, anzi mi meraviglia lo stesso, ci sono dei versi, la prima raccolta che esce a Padova, La Lucciola, proprio con... La Malleveria di Corrado Govoni, che, sì, praticamente, che era il grande Corrado Govoni. Sì. A un certo momento io, per una festa, la festa della Candelora del 2, dove c'erano le bancarelle, c'era tutta questa umanità, diciamo antropologica, possiamo dire, io prevedo, siamo nel 1950, certo che un giorno troveremo i bracieri di metallo rispetto invece ai bracieri di terra, perché, sì, perché la Creta, con la Creta il Signore fece l'uomo, adesso la Creta si fa dura perché nessuno la cerca più. Certo, alla fiera della Candelora troveremo i bracieri di metallo. Ecco, questo senso profetico dello scrittore, che prevede. Per dire questo, che cosa? Per dire che non soltanto io non ho mai trovato dei versi, delle poesie da correggere, ma addirittura ho trovato delle conferme di quello che è stato probabilmente l'iter fino ad ora, fino, sì, ad oggi.
Quanto conta per lei la sua radice siciliana nei suoi versi? L'ha ritrovata? Ritorna all'infanzia?
Sì, 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 si ritorna all'infanzia, sì. Però per quello che riguarda la parte culturale, un professore dell'Università di Toronto, oriundo siciliano, ha scritto, ha individuato una cosa veramente straordinaria che qui era passata inosservata. Parte da me per arrivare agli scrittori iberoamericani. Io da ragazzo, sì, leggevo le novelle di Pirandello, ma quello che mi attraeva era Manuel Scorza, era il
Garcia Marquez,
di Garcia Marquez in particolare, non tanto quello che viene dopo, ma la mala ora, fai conto, questo primo romanzo, così, dove tutte queste atmosfere di quella Sudafrica, Sud America, io le ritrovavo nei miei paesi del sud, per cui io sono molto più vicino. Per esempio, c'è il romanzo La famiglia Ceravolo, è stato l'editore che ha imposto che ha scelto questo titolo. Io lo avevo intitolato Quando cresce la sorgente, perché si ispirava ad una storia dei pascoli del cielo, al Dio sconosciuto di Steinbeck, laddove vedono crescere l'acqua. Dice: finalmente abbiamo la... No, dice quello, state attento, perché quando cresce, dice, è il segnale che tra poco sparirà. Si dice in siciliano la miglioria della morte, la miglioria da morte, va bene? È così. E allora, sì, giusto alla sua domanda, però io mi sono formato più sulla narrativa iberoamericana e su quella siciliana, che pure così, anche perché, ho avuto sempre un certo momento critico nei confronti di una determinata letteratura ferma. Verga è grande, ma Verga è fermo. Verga è grande, ma Verga è fermo. E degli scrittori siciliani che mi hanno potuto dire qualcosa, insegnare qualcosa, rendere servizio effettivamente ai miei ideali di scrittore, e i vecchi giovani di Pirandello. E i vecchi giovani di Pirandello, dove c'è praticamente tutta questa storia di un fallimento unitario di cui ancora oggi, mentre stiamo parlando qui stamattina, sentiamo le conseguenze. Pertanto Sicilia sì, ma fino a un certo punto, per quello che mi riguarda, fino a un certo punto.
Parlava prima di titoli, no? Il titolo Oltre il labirinto, perché la scelta?
Perché il libro precedente, quello pubblicato da Mario Luzzi nella sua collana presso Passigli, era Dopo l'allegria. Ecco, dopo l'allegria, che cosa c'era dopo l'allegria? C'era che eravamo sul letto come deportati. Ci siamo scialati fra mille equivoci di offerte invadenti della nostra civiltà del consumo. E dopo l'allegria praticamente dopo l'allegria c'è il labirinto. C'è entrare praticamente in un circolo chiuso dove non si può così. Dopo il labirinto, quello che io dico è che ci può essere la luce. E la luce in che cosa è data? Dalla memoria anche. Non dimenticare. Infatti il libro si divide in diverse parti, l'ultima delle quali è quella della memoria, i lontani che ci sono tanto vicini. E allora c'è, ritorna il culto della famiglia, ritorna il della fedeltà, dell'amore, dell'amicizia, della misericordia, tutto questo. Perciò Oltre il labirinto io mi auguro che ci sia questo filo che ci porti fuori, forse per quello che è la mia età non lo vedrò, ma mi auguro che i miei nipoti possano effettivamente dire che nonno aveva scritto Oltre il labirinto, e noi stiamo godendo. Speriamo che ci sia un atto di misericordia da parte della storia questa volta, che ci metta un po' in condizione di soffrire meno le angosce che stiamo soffrendo.
Quindi un titolo luminoso, un ricordo luminoso, questo Oltre il labirinto, poesie 1965-2015, che ricordiamo edito da Città del Sole. Ringraziamo Melo Freni di essere stato in nostra compagnia e di avercene parlato, e naturalmente in bocca al lupo per il premio Viareggio.
Grazie,
libro candidato.
Grazie.
La mia notte mi verrà da te un sorriso ed io sorriderò, un tuo gesto ed io piangerò. La mia forza me l'hai data tu, ogni volta che hai creduto in me.
Adesso parliamo di una mostra che è possibile visitare a Belluno fino al prossimo 8 giugno, che si intitola Relazioni possibili. È una mostra dell'artista Luigi Manciocco, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Grazie.
Dunque, la mostra ha avuto un'anteprima in un luogo molto, molto particolare, che è Villa Buzzati, cioè il luogo dove è nato e dove ha trascorso l'infanzia Dino Buzzati, scrittore famosissimo, ma anche pittore e giornalista. Questa sua mostra analizza in maniera particolare un rapporto, cioè tra due artisti, quello tra Dino Buzzati e Yves Klein, un artista francese. La mostra, dopo l'anteprima in Villa Buzzati, lo ricordiamo, è adesso al Palazzo Crepadona, sempre appunto a Belluno. Mi vuole raccontare un po' qual è il rapporto tra questi due artisti, Dino Buzzati e Yves Klein?
Come si sa, Yves Klein, artista francese nato a Nizza, era molto legato a Santa Rita da Gascia. Tant'è vero che lui, ogni volta che realizzava una grande mostra, come ad esempio la grande mostra che fece in Germania a Clefer, si recava in visita a Gascia. E in uno di questi viaggi lui donò alle suore del convento di Gascia un cofanetto. Per lui era un ex voto. Dopo tanti anni, dopo l'evento un po' catastrofico del terremoto della Valnerina, fu intaccata la chiesa di Santa Rita. E da questo chiamarono qualche architetto, un pittore, così, per rifare parte delle vetrate. La suora, incaricata da uno degli architetti a cercare dell'oro, gli portò questo cofanetto, perché una parte di questo cofanetto, che bisogna dire era fatto in tre scomparti, in una parte c'erano delle foglie d'oro, in un'altra parte c'era il colore pink, rosa, utilizzato sempre da Klein, e al centro c'era il grande colore pigmento blu, blu Klein, famoso, famosissimo. Questo architetto, il pittore, così, trovarono che dentro questo cofanetto, dietro, c'era un cartiglio, scritto in francese, così, firmato Yves Klein. E allora il vescovo e l'abbadessa chiamarono Pierre Restany, che in quel periodo, negli anni, erano i primi anni 80, stava ancora a Milano,
E Restany confermò tutto.
L'autenticità.
E essendo che lei è molto legato a Santa Rita, ideò già negli anni 60, così, un concetto che riguardava la pittura immateriale. Cioè lui vendeva delle zone di pittura immateriale, inteso come se fosse una parte di un quartiere di Parigi, per esempio. Lui la delimitava concettualmente, così. L'acquirente doveva acquistarlo attraverso non delle monete, ma attraverso delle foglie d'oro. Uno degli acquirenti fu Dino Buzzati. Acquistò una delle zone di sensibilità pitturale e materiale. Qui c'è una prima relazione tra Dino Buzzati e Klein. Ma c'è anche la relazione tra Dino Buzzati, Klein e Santa Rita, in quanto parte dell'oro poi lo stesso Klein lo riportava a Cascia. Buzzati negli anni subito dopo la morte di Klein, così, sì, doveva fare una serie di lavori per l'inaugurazione della Galleria del Naviglio di Venezia. E in questa serie di lavori lui si presentò con una serie di tavole chiamate ex voto. Quindi già c'è legate, questo collegamento con la Chiesa.
Sì.
Poi, guarda caso, si chiamava Miracoli di una Santa, la prima edizione di questi lavori. E in ogni tavola lui ha messo Santa Rita. Allora io mi sono accostato a questo mondo di Klein già da diversi anni, in quanto nel 2009 ho presentato una videoinstallazione proprio a Cascia. Da lì poi è scaturita questa mostra.
Questa mostra che comprende quante opere?
Sono due grandi sculture, due grandi tondi, diametro 1,80 e 1,77 in uno. Uno intitolato Santa, collegato con l'aspetto simbolico della stigmate che ha avuto la Santa Rita da Cascia. È un tondo bianco e dove continuamente scorre una linea rossa. In questa linea rossa sta a rappresentare proprio il liquido, il fluido, insomma, che fuoriesce dalla ferita della Santa. L'altro si chiama Sciame, in quanto sta a rappresentare uno dei primi miracoli avvenuti già nella culla, quando appaiono delle api bianche con uno sciame, ronzavano intorno alla figura della piccola. Papà cercava di toglierle, ma rimanevano così senza toccare la bambina. Questo, sì, è il miracolo proprio iniziale di questa grande di questa Santa Rita. E quindi è rappresentato nella mostra con un grande disco, stavolta nero, con delle api placcate d'oro.
E poi c'è l'opera ex voto, che è una video
poi installazione. C'è una multiproiezione. Sono tre ex voto, sono gli occhi di Santa Rita, di Buzzati e di Klein, che appaiono su tre grandi schermi di circa 5 metri di lunghezza, perché lo spazio era enorme lì e quindi bisognava saperlo controllare. Insomma. C'è, diciamo, questo bisogno del silenzio lì, infatti a non sound è la multiproiezione, e in bianco e nero, proprio per dare questo aspetto mistico.
Sì, così anche molto, molto asciutto.
Certo.
Quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori l'appuntamento a Palazzo Crepadona, nello spazio Cubo di Botta Belluno, fino all'8 giugno prossimo, per la mostra Relazioni possibili di Luigi Manciocco, e che ha avuto, lo ricordiamo, un'anteprima tra l'altro proprio in Villa Buzzati, grazie a queste cose che appunto ci stava raccontando. Grazie allora di essere stato in nostra compagnia.
Ma grazie a lei che mi ha dato la possibilità di poter spiegare
questa sua opera. Grazie.
Grazie a lei.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.